Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è C'è di Buono. Come ogni domenica parleremo di cibo, di cucina, di cultura gastronomica e lo faremo oggi proprio con una persona che in questi anni, nella sua lunga carriera, ha raccontato la cucina italiana come pochi altri. Il professor Alberto Capatti sarà di nuovo ospite di C'è di Buono e per me è davvero un onore poter avere un ospite così prestigioso, un interlocutore così interessante ancora ai nostri microfoni. Prima di presentarlo, di introdurlo e di parlare con lui del suo ultimo libro, vorrei soltanto ricordarvi che se volete riascoltare questa puntata o altre puntate di C'è di Buono, avete sempre a disposizione i podcast che potete trovare in luoghi diversi. Il più semplice e immediato è il sito di Radio Popolare, dove ci sono i podcast di tutte le nostre trasmissioni, radiopopolare.it. Già che ci siete, mentre siete lì, date un'occhiata al sito e magari proprio ai contenuti che vi raccontano come abbonarvi o come prendere una tessera per sostenere l'indipendenza di Radio Popolare. Tornando invece ai podcast, potete trovare C'è di Buono anche su altre piattaforme. Da un paio di settimane c'è anche il podcast su Spotify, che è una piattaforma che alcuni usano perché effettivamente è abbastanza immediato poter sentire i podcast anche da lì. Insomma, se volete trovare C'è di Buono non avete scuse, e se volete scrivermi invece la mail è vecchia@radiopopolare.it. Dunque, come vi dicevo, ritroviamo con grandissimo piacere come ospite e interlocutore di C'è di Buono oggi una delle firme più importanti della storia del cibo, della gastronomia in Italia, Alberto Capatti, che con il suo lavoro ha proseguito a raccontare appunto una storia italiana di cibo, di alimentazione, di cucina, in questo caso dedicando la sua ricerca alla cucina vegetariana. Si chiama Vegetariani, la storia italiana, il nuovo libro di Alberto Capatti, che esce per Slow Food Editore proprio in questi giorni. Io come prima cosa do il bentornato in trasmissione ad Alberto Capatti, grazie di essere con noi, è un grande piacere.
Grazie a voi.
Partiamo subito dallo spunto che lei ha avuto per questo libro. Da quanto magari stava ragionando sulla possibilità, sull'intenzione, sulla necessità magari anche di raccontare una storia dei vegetariani in Italia?
Dunque, all'origine c'è una storia dei vegetariani in Francia che io ho scritto in un libro, in un capitolo di un libro, Le Goût du Nouveau, che parlava della novità alimentare. E in seguito a questo ho voluto approfondire invece il filone italiano. E approfondire il filone italiano con due versanti fondamentali. Uno, un amico carissimo, Lehmann, che nell'89 aveva aperto un ristorante a Milano. Gioia. Due, una ricerca di biblioteca, in particolare è stata una ricerca alla Biblioteca Braidense di Milano. Come mai? Lavoravo in quella biblioteca cercando vari spunti e improvvisamente ho visto che c'era un filone di libri immenso sui vegetariani e mi ci sono dedicato. Era la biblioteca della Società Naturista Italiana, fondata dopo gli anni 30 a Milano su sollecitazione tra l'altro del Duce, Quindi questo filone mi ha permesso di sostanzialmente differenziare i miei fronti di ricerca vegetariani. I vegetariani non sono una identità unica e assolutamente così epicentrica. No, ce ne sono di ogni forma e ne ho incontrati mangiatori di frutta, i crudisti, i vegetaliani, che era la forma prima della nozione di vegano, del vegetariano che non consumava prodotti di origine animale, e quindi mi sono addentrato in questa selva incredibile.
La storia che lei racconta in questo libro, quindi la storia dello sviluppo di una cucina vegetariana in Italia, più o meno da dove l'ha voluta fare iniziare? Quali sono, secondo lei, i punti di partenza più interessanti per poi raccogliere queste storie, anche come lei ci diceva, non epicentriche, non omogenee, ma con poi diramazioni diverse?
Ma il punto fondamentale, siamo nel 1906 a Firenze e si decide di creare un'associazione. Come mai? Francia, ma prima ancora Germania e Inghilterra, avevano operato in questo senso e l'Italia e intendeva aggiornare il proprio rapporto con l'alimentazione, approfondendo anche questo filone. Chi erano i promotori a Firenze? Ebbene, diciamo, presidente o il capo di questa nuova associazione vegetariana era un medico. Sono i medici che in buona parte all'inizio del Novecento intendono trovare un filone nutritivo nuovo che sia fondato da un lato su dei rifiuti radicali, rifiuto del tabacco, rifiuto dell'alcol, rifiuto di un ambiente inquinato dai fumi delle ciminiere e via dicendo, ritrovare la natura, ritrovare l'orto e ritrovare una modalità di vita che sia una modalità di vita sana ed igienica. È su questi punti che nasce un filone vegetariano in Italia come era nato negli altri paesi.
Quindi c'è comunque una relazione abbastanza diretta tra uno sviluppo della società, dei consumi, del tipo di anche luoghi in cui le persone vivono, quindi le città diventano per certi versi il modello da cui prendere le distanze, ritornando in qualche modo in quello che poi è un approccio che sentiamo evidentemente raccontare molto spesso anche oggi, un ritorno verso la terra, la natura, la parte, diciamo, più verde, della nostra società, del nostro modo di vivere. C'è questo elemento, a ispirare anche un movimento vegetariano.
Sì, c'è questo movimento, ma a un certo momento, dopo un lungo percorso di cui potrò dare dettagli, si arriva agli anni del boom economico, la società vegetariana rinasce con una volontà di estraniare, di buttarsi alle spalle quello che era stato il naturismo fascista. E cosa scopre? Scopre che vegetariani sono ed erano anche coloro che vivevano coltivando la terra in posti impossibili, che si nutrivano eventualmente di una rana e di una lumaca quando la trovavano, ma che sostanzialmente erano vegetariani coatti. E questo è Capitini quello che rilancia nel dopoguerra e secondo dopoguerra i vegetariani, che lo coglie, e con Danilo Dolci, che era stato premio Lenin per la pace, stabilisce un contatto. Cosa fa un vegetariano di fronte ai vegetariani coatti? Ebbene, un vegetariano si elimina il cibo e comincia un digiuno, e i digiuni di Capitini e Danilo Dolci saranno fondamentali per far comprendere la doppia faccia di questa situazione.
Doppia faccia, perché utilizza questo termine, questa espressione?
Ma sì, perché fondamentalmente il contadino vegetariano, con tre o quattro momenti che erano i momenti della macellazione di un maiale e dell'eliminazione di un capo di bestiame, i contadini erano in buona parte dei vegetariani, senza saperlo, e non volevano essere.
C'è una cosa che mi incuriosiva chiederle, facendo un passo indietro, rispetto alla presenza nel periodo fascista e nella cultura fascista di uno spirito che porta anche a un'interpretazione del vegetarianesimo. È una cosa che colpisce forse anche e soprattutto chi guarda la storia con uno sguardo anche antifascista e abbinando probabilmente in maniera razionale al fascismo soltanto pensieri in qualche modo aggressivi, il fatto che invece un pensiero che oggi forse può essere considerato anche non violento, applicato all'alimentazione, possa far parte di quel sistema valoriale. Ecco, qual è la relazione?
Anzitutto bisogna vedere questo, vedere il naturismo, che è quella parte di vegetarianesimo che si associa negli anni 30, su un preciso, così, su una precisa sollecitazione del Duce. Va visto in questo gruppo di persone che operano in modo molto corretto la dieta vegetariana, senza mai citare Hitler, che era il grande vegetariano europeo, assolutamente così, che esibiva assolutamente le sue scelte. Questi vegetariani io li vedo e li identifico al momento in cui dovranno fare le scelte fondamentali. La scelta fondamentale saranno le leggi razziali e poi successivamente il secondo conflitto mondiale. I vegetariani sono dei pacifisti. Sono dei pacifisti, l'avevano dimostrato durante la prima guerra, in una società che in cui il consumo carneo diminuisce in modo importante, per alcuni drammatico, perché tutta la carne viene riservata e destinata in piccoli contenitori, in piccole scatolette ai militari che operano in guerra. Ebbene, in questa società il vegetariano non coglie assolutamente la guerra come una sorta di fattore vissuto intensamente, eccetera, ma si distanzia, si allontana, è quasi un eremita all'interno di questo sistema.
Un'altra cosa che volevo chiederle parla di un altro rapporto che forse possiamo cercare di raccontare, che lei sicuramente racconta in questo libro, tra un approccio vegetariano alla vita, all'alimentazione e un'idea in qualche modo spirituale. Lei prima citava il lavoro di un grandissimo cuoco vegetariano e sicuramente un apripista per l'alta cucina vegetariana, come lui l'ha chiamata, Pietro Lehmann, appunto il Gioia di Milano ormai qualche decennio fa nel suo lavoro, nel suo racconto anche della sua visione della cucina e dell'alimentazione, c'è un elemento spirituale molto forte che si allontana da un certo materialismo, se vogliamo. Ecco, nella sua storia dei vegetariani in Italia, in che modo ha trovato appunto questi collegamenti tra un'alimentazione vegetariana e il desiderio di riscoprire la spiritualità nella propria vita?
Ma diciamo che all'origine, e mi sito negli inizi del Novecento, il personaggio di referenza principale per un vegetariano è la Leone Tolstoi, con tutta la sua vita e soprattutto con Il primo passo, che era un libro che è conosciutissimo in Europa, e il primo passo era giustamente la consapevolezza del sacrificio degli animali, dell'uccisione degli animali come molla spirituale per una nuova vita, che potesse assolutamente coesistere con tutte le altre forme di vita, vegetali, animali ed umane. Questo tipo di consapevolezza è una consapevolezza che guida il vegetariano verso un pensiero che non è occulto, ma al contrario, è un pensiero che si giustifica attraverso l'accettazione profonda di tutto il mondo che lo circonda. Questo tipo di rapporto con la vita animale è un rapporto sì materiale, ma anche un rapporto spirituale in cui gli animali hanno una loro vita e coesistono profondamente con noi e ci insegnano anche delle cose. Da questo punto di vista, il vegetariano che cosa si indirizza? Si indirizza verso quelli che sono gli obiettivi assolutamente spirituali della propria scelta. La scelta della natura non è una scelta qualunque, è una scelta fondamentale che ad un tempo giustifica la nostra fondazione e il nostro futuro. A questo punto uno si domanderà anche: ma che rapporto c'è tra questa spiritualità e magari il cattolicesimo? Il rapporto con la Chiesa cattolica in Italia è stato un rapporto complesso, che ad un tempo si giustificava reciprocamente e dall'altro punto si distanziava con il Quaresima, col famoso agnello pasquale, ma con esempi che rovesciavano il pensiero cattolico, diciamo, romano e papale. E lì io ho amato molto la vita di Don Casciola. Don Casciola a Osio, sotto, 10 km da Bergamo, fonda un orfanotrofio, sono 12 orfanelli con esistenze tristi dal punto di vista familiare, abbandonati, e istituisce con loro una sorta di orfanotrofio vegetariano in cui c'è la scuola, ma c'è anche l'orto, assolutamente da praticare, e avrà un successo incredibile. La riforma alimentare francese accoglierà questo esempio e alcuni francesi andranno a visitare il suo orfanotrofio. Ecco, dal punto di vista spirituale, ho voluto mostrare che esiste anche un rapporto tra cattolicesimo e vegetarismo vissuto da un individuo assolutamente ideale.
Alberto Capati in questo libro racconta molte storie che oggi abbiamo soltanto accennato, a cui abbiamo soltanto accennato e evidentemente vi rimando poi alla lettura completa della storia italiana dei vegetariani. Il titolo del libro è Vegetariani, la storia italiana. Le ultime pagine di questo libro portano una firma diversa da quella del nostro ospite Alberto Capati, che è quella di Carlo Bogliotti, che tra le altre cose è anche l'amministratore delegato di Slow Food Editore. Si parla degli anni della consacrazione. In che modo lei e Carlo Bogliotti avete voluto concludere questo racconto e questa storia?
Sì, era molto importante non restare come io ho fatto con la mia ricerca agli anni 80 il problema dei vegetariani e mostrare il percorso successivo con un'associazione che opera all'interno di una democrazia italiana, della Repubblica Italiana, e opera con quali esiti e via dicendo. Il lavoro di Bogliotti è stato un lavoro conclusivo estremamente importante perché permetteva di arrivare giustamente a quel Pietro Lehmann che io ho sempre considerato come una sorta di ideatore del vegetarismo milanese.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato ancora anche questa volta per raccontarci questo suo nuovo libro. Alberto Capatti, è sempre un piacere poterla ospitare e quindi grazie e a presto, al prossimo.
Grazie a voi.
Siamo arrivati alla fine anche per questa domenica, c'è di buono, ritorna domenica prossima, dalle 12.30 alle 13 su queste frequenze, quando volete voi, in podcast. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Ciao da Nicolo Vecchia.